tra qualche minuto il nostro testo, che è nel libro di Esdra. Esdra era un sacerdote. Nella storia di Israele troviamo tanti punti particolari. Almeno prendete il libro di Esdra, vi dirò il capitolo e il verso tra qualche minuto. Esdra era un sacerdote, Dio lo usa potentemente, e fuori di questa utilità che Dio ne fa della sua vita, inizia un risveglio. Ora, dobbiamo capire che dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, passano i loro anni, 40 anni nel deserto, poi inizia la conquista di Canaan, iniziano i giudici, il tempo dei giudici, e poi il tempo dei grandi re, e poi inizia con, dopo Salomone, il regno essere diviso, Roboamo, Geroboamo, Israele, Giuda. E questo perché? Perché la loro discesa verso la disubbidienza a Dio continuava sempre ad essere più forte, più chiara, fino al punto che per profezia Dio utilizzò i suoi figliuoli per dire che un giorno anche Israele non sarebbe più rimasta lì dopo 380 anni, ma sarebbe deportata per almeno 50 o 70 anni. E qui ci troviamo proprio in questo momento. Era l'anno 537 avanti Cristo, 537 anni prima di Cristo, dai prendi uno o dai un altro, e il luogo è Gerusalemme. Gerusalemme era stata abbandonata a 50 anni. Immaginate queste macerie che abbiamo visto del terremoto, per 50 anni sono rimaste così o rimarrebbero così. Immaginate i rovi e le erbacce, le sterpaglie che escono e fuoriescono, perché dagli tempo in un anno ci sarà un giardino, dagli più tempo in due anni le pietre non si vedranno più, dagli 10 o 20 anni e tutto sarà coperto di chissà quante foglie, humus e tante altre cose che ormai trasformano completamente quella che è la presente visibilità di queste cose. 537 nell'anno prima di Cristo, dopo 50 anni arriva che cosa? La prima ondata degli esuli, erano stati portati in Babilonia, e coloro che ritornano avevano almeno, parliamo di prima generazione che erano andati via, è importante capire anche il contesto, la tempistica, almeno 65 anni. Perché? Perché quando leggeremo il nostro testo vedremo che ci sono due o anche tre generazioni che rientrano a Gerusalemme. La prima generazione formata da 65 anni e più, che rientrano, avevano visto che cosa? Prima di essere deportati in cattività, avevano visto qualcosa di bello, era il loro centro, era il centro della loro adorazione, era il tempio che 500 anni prima il re Salomone aveva fatto costruire con grande onore, bellezza, ricchezza, oro e tante altre cose che parlavano della gloria ma anche della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, che si rivelava attraverso il fumo o quella che era la gloria di Dio. Adesso questa generazione ritorna. Ricordo quando alcuni dei nostri fratelli italiani emigrati in Canada o negli Stati Uniti mi dissero: è da 30 anni che non andavo al mio paese, e venivano e provenivano da qualche campagna sconosciuta, o in Abruzzo, in Molise, in Sicilia, in Calabria, ovunque. E quando sono andato lì era completamente diverso, perché per 30 o 40 o 50 anni nella loro mente c'era ancora la foto che era rimasta impressa quando loro lasciarono le loro campagne o le loro fattorie o quelle zone di contrada e di borghi. Poi ritornando vedono tutto abbandonato. Avete mai sentito di queste storie? Succede anche a noi. Posso iniziare a immaginare cosa accade. Cosa accade che veramente viene visto da questa generazione di 65 ed oltre? Mi riferisco a loro perché l'altra generazione erano quelli che erano nati e cresciuti a Babilonia. Però c'era qualcosa di bello in loro. C'era un sogno. Quello un giorno di ritornare a Gerusalemme. Ce n'hai i sogni? Questi non avevano mai visto la gloria di Salomone. Non avevano mai visto il Tempio. Non avevano... Tutto quello che sapevano era perché gli era stato trasferito attraverso i racconti dei loro genitori, dei loro nonni, di altri che morirono in Babilonia. E per loro rientrare a Gerusalemme significava finalmente rivivere il sogno dei racconti dei loro padri. La prima ondata arriva e arriva con Esdra. Esdra è il sacerdote e con lui c'era un altro che si chiamava Zorobabel. Costui era stato utilizzato da Dio per portare il popolo di Israele dalla antica Babilonia fino a Gerusalemme. Adesso cercate di capire questo quadro che vorrei tanto mostrare con foto, ma non ho. Uno, le campagne erano ormai nelle mani dei nemici. Quello che pensavi era tuo, non è tuo. Faccio riferimento anche ancora agli emigrati italiani che ritornano nelle loro antiche campagne e scoprono che ormai non appartiene neanche a loro, perché c'è una legge in Italia che dopo un certo numero di anni, se tu l'abbandoni, quello che è la tua, è vero così? La stessissima cosa era successo già in Gerusalemme. Secondo, lascia stare le campagne, andiamo alla città di Gerusalemme. La città di Gerusalemme era rovinata, distrutta. Le mura erano state distrutte, erano tutte crollate. Gli edifici o le uniche case che erano rimaste dopo 50 anni erano state saccheggiate. I vetri erano rotti, no, non ce n'erano vetri. Ma le porte erano tutte consumate. E la cosa peggiore era che il tempio che Salomone 500 anni prima aveva fatto costruire non esisteva più. Non esisteva più. Tutto diroccato, le cose più importanti erano state portate via, come l'argento e l'oro, i babilonesi avevano fatto piazza pulita. E potete immaginare questi figli di Israele che dopo 50 anni che pregano e dicono: Signore, facci ritornare, Signore, riconducici, aiutaci, ristorici. Posso immaginare 50 anni di preghiera di costoro che cercano di chiedere a Dio di ritornare, quando finalmente Dio gli dà l'opportunità di ritornare, arrivano lì e qualcosa di strano avviene. Iniziano a guardare un po' tutta questa scena. Era una scena pietosa, una scena dove non c'era più la voglia di iniziare. Forse c'era la scena di dire: ma chi ce l'ha fatto fare a ritornare? Potevano benissimo un po' pensare come il popolo di Israele pensò nel deserto, in Egitto. Era terra di schiavitù, però avevamo le cipolle, i porri, questo, quello e quell'altro. È così che succede a volte. Quando non entriamo nel pieno del centro della volontà di Dio e di ciò che Dio vuole fare, in ultimo analisi. La cosa peggiore, oltre al Tempio, era che l'arca del patto era stata rubata. non si sapeva dov'era l'altare, il sacrificio che veniva fatto la mattina e la sera secondo le leggi mosaiche di Levitico, non erano più state fatte. Per 50 anni non potevano più uccidere gli agnelli, i torelli o anche i capri per fare cosa? L'espiazione. Siamo nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, perché uno potesse avere la fede di credere che i suoi peccati potessero essere perdonati, doveva andare dal sacerdote e portare l'agnello, per i poveri pure una tortora o due, perché Dio non guardava l'ammonto, ma desiderava il sangue sparso, perché questo significava simbolicamente la cosa che avrebbe permesso al suo popolo di ottenere la rimozione, cioè il peccato tolto dalla loro vita. Per 50 anni non hanno potuto pensare che il Signore ci perdona. Stiamo peccando, stiamo continuando a peccare, abbiamo peccato prima di partire e ora non possiamo neanche chiedere a Dio. Per 50 anni vanno a cercare l'altare e non esiste più. L'altare non andava da nessun posto. Tutti gli utensili che erano di oro e di argento e che erano stati anche spalmati con olio, che significava l'unzione di tutti gli utensili che stavano nel tempio, fuori del tempio, nel cortile, che erano stati unti, non c'erano più, i babilonesi l'avevano rubate. Cosa facciamo? Ed è qui che iniziamo la nostra storia. Leggiamo il nostro testo, Esdra capitolo 3, spero che con il quadro riassuntivo che vi ho fatto possiamo meglio capire di che cosa si tratta e dove stiamo andando. Il nostro titolo in questa mattina intanto ha a che fare con come superare le delusioni. Chiedevo ad un gruppo stamattina nello studio pastorale se avete mai avuto delusioni. Sapete com'era la risposta? Proviamo a farlo qua. Qualcuno di voi è stato mai deluso? Lo stesso è la stessa cosa, copia, perfetta. Capitolo 3 di Esdra, leggeremo questi versi. La prima cosa ha a che fare con il riedificare dell'altare, i primi sei versi. Giunto il settimo mese, dopo che i figli di Israele si furono stabiliti nelle loro città, il popolo si adunò come un sol uomo a Gerusalemme. Questo è qualcosa di positivo. C'era unità in loro. Allora Yeshua, figlio di Josadac, con i suoi fratelli sacerdote, e Zorobabel, figlio di Sealtiel, con i suoi fratelli, si misero a costruire l'altare di Dio di Israele per offrirgli sopra olocausti come scritto nella legge di Mosè. Faccio una parentesi. Quanti anni erano passati dal 537 alla legge di Mosè? 1000 anni. Vedremo che è importante. E lì offrivano sacrifici, olocausti, come è scritto nella legge di Mosè. Verso 3. Ristabilirono sulle sue basi, sebbene temessero i popoli delle terre vicine, e vedremo anche perché, e offrirono sopra di esso, sul solo l'altare, olocausti al Signore, gli olocausti del mattino e della sera. Celebrarono la festa delle capanne, secondo quanto è scritto. La festa delle capanne o festa dei tabernacoli è la stessa cosa, molto molto impegnativo nello studio, ma molto diciamo bello nel significato. E poi offrirono olocausti giorno per giorno nel numero prescritto per ciascun giorno. Poi offrirono l'olocausto continuo, gli olocausti dei noviluni e di tutte le solennità sacre al Signore, quelli di chi faceva qualche offerta volontaria al Signore. Dal primo giorno al settimo mese cominciarono a soffrire olocausti al Signore, ma le fondamenta del Tempio del Signore non erano ancora state poste. Andiamo alla seconda lettura, che va dal verso 7 al verso 9. dove ripongono tutto quello che ha a che fare con le fondamenta del Tempio. Adesso dall'altare si passa al progetto più alto. Diedero del denaro agli scalpellini, ai falegnami, dei viveri, delle bevande, dell'olio, ai sidoni, ai tiri, perché portassero dal mare sino a Iafo del legno di cedro del Libano, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, aveva loro fatto. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabel, figlio di Sealtiel e Iassua, insieme sono in pieno accordo, figlio Iosadac, con gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti e tutti quelli che erano tornati, adesso tutti, dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera. Che cosa era questa opera? Incaricarono i leviti erano quella porzione che non avevano avuto una terra, una tribù, perché Dio era la loro parte. Da 20 anni in su, i leviti, gli fu dato di dirigere i lavori della casa del Signore. Jesua con i suoi figli e i suoi fratelli, Cadmiel con i suoi figli, figli di Giuda, si presentarono, ancora una volta vediamo questa bella osservazione, come un solo uomo, parla di unità, per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. Lo stesso fecero i figli di Cenadad con i loro figli e i loro fratelli, i Leviti. Poi al verso 10, al verso 11, c'è qualcosa che deve afferrare la nostra attenzione. Quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio, ci troviamo già al secondo anno dal loro ritorno, significa 535, sempre più vicino alla data del nostro Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti con i loro paramenti. Qua inizia una cerimonia e voglio che immaginate quello che stiamo leggendo. E che cosa c'era? I sacerdoti vestiti con i loro paramenti, con le loro trombe, e i leviti, figli di Asaf, con i cembali, per lodare il Signore, secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Possiamo andare a vedere quello che accade nella storia dei re con Davide. Essi cosa facevano? Cantavano rispondendosi a vicenda. Infatti, Primo Cronache 16, 34, 31, c'è questa maniera di esprimere i salmi. Qualcuno diceva, o anche il Salmo 24, è tipico di questo lodare che i Leviti dicevano, è il popolo che rispondeva a questo tipo di canto espresso. Chi è questo Dio? Egli è l'Eccelso. È un po' come noi non ci siamo abituati a fare questo tipo di cose, perché un po' assomiglia a qualche altra chiesa, ma in realtà è biblico, è qualcosa che accadeva. Salmo 24 particolarmente. Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore, perché si erano poste, attenzione, le fondamenta della casa del Signore. Quando si ha le fondamenta si è solo all'inizio. Molti sacerdoti, verso 12, leviti e capi familiari anziani che avevano visto la prima casa, mi riferisco 65 anni in su, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia. E noi ci diremmo, perché nel vedere la stessissima cosa, la generazione di prima piangeva, la nuova generazione lodava con gioia. Credetemi, nessuno ha torto e nessuno ha sbagliato. Tutte e due stavano facendo la stessa cosa dalla loro posizione, dalla loro conoscenza. Ne vedremo il perché. al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia e quelle del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si sentiva da lontano. Io posso un po' chiudere gli occhi e immaginare questa scena. Dopo la storia che conosco, dopo quello che vedo, dopo quello che posso immaginare era Gerusalemme. Adesso il secondo anno, dopo un anno di lavoro per fare l'altare e organizzare tutto in squadre, che bello, nella Bibbia troviamo organizzazione, vero? No. Alla Carlone, no? No. Troviamo organizzazione tra i Leviti, tra i figli, tra i sacerdoti, tra tutti. E se noi diciamo, ma come mai una generazione così, un'altra generazione in un'altra maniera? Guardate che se facciamo bene il calcolo di quello che è la conoscenza della parola di Dio che abbiamo, i conti tornano esatti, tornano molto molto bene. Il Tempio era stato distrutto nel 586 avanti Cristo. 50 anni dopo arrivano i primi. Questi hanno almeno 65 anni. Gli altri due sono due generazioni che non hanno mai visto Gerusalemme. E tu ed io qui vediamo che una generazione che aveva visto la prima casa, cioè il primo tempio, sono loro quelli che piangono. Cosa stanno dicendo in realtà? Stanno dicendo, noi avevamo una prosperità meravigliosa, un culto, una chiesa, un tempio, i sacerdoti, i sacrifici, e perché siamo stati disubbidienti per almeno 50 anni, tutto questo non è successo a noi. Un'altra potrebbe essere, ma io ricordo bene quanta gioia e gloria c'era in noi quando offriviamo sacrifici al Signore. Ed ora, dopo tante preghiere, ritorniamo e vediamo tutto questo in una situazione terribile. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto forse qualche grande sbaglio? E si mettono a piangere. Era come, non so quanti di voi avete mai sentito parlare del castello di Windsor, della regina d'Inghilterra. Sì? C'è differenza tra la tua casa e il castello di Windsor? Ecco, loro dicevano, qui ci sono solo pietre buttate a destra e a sinistra, macerie. Abbiamo fatto l'altare, il che è importante, ma il tempio... Il tempio, adesso iniziamo a mettere di nuovo le pietre, andiamole a cercare, andiamole a rifare, rimettiamole. Cosa veramente stava succedendo? Stava succedendo esattamente quello che la parola di Dio ci dice. Avevano dei ricordi diversi di quello che i loro occhi vedevano e questo portava nel loro cuore un disappunto, una delusione. Delusione potrebbe essere anche per due ragioni, ripeto. La prima perché, ma che cosa vuoi che sia questa baracchella che stiamo cercando di ricostruire? Io mi ricordo la gloria. Oh, sapete come finisce dopo tanti anni, Non lo volete sapere? Vi dico solo che alla fine il tempio di Zorobabele, ecco quando noi siamo delusi perché facciamo i conti senza considerare il piano di Dio. Sapete che il tempio di Zorobabel era più piccolo o più grande di quello di Salomone? Più grande o più piccolo? Mi ama o non mi ama? Sapete una cosa? Era più grande. Quanto? Due volte. Cioè loro arrivano e dicono, mamma mia, è impossibile, quello che sognavamo, la gloria di una volta, era una cosa meravigliosa. E rimangono come? L'inglese dice stuck, incollati nel passato. E non sapevano che Dio stava preparando qualcosa di molto più grande di quello che loro avevano visto e loro ricordavano. Prima lezione: non vivere mai nel passato, neanche nella gloria del tuo passato. Dio può fare qualcosa di nuovo. Quando noi siamo delusi o abbiamo delle previsioni errate, noi finiamo sempre per sbagliare, perché non calcoliamo che Dio è l'eterno sovrano. Avete detto che avete avuto delle delusioni nella vostra vita? Sì, se non l'hai avuto prima o dopo l'avrai. Facevo un elenco. Gli amici ci possono deludere, sì o no? Anche i matrimoni possono portare delusione o no? Contate i divorzi. Anche i nostri figli ci possono deludere, sì o no? Con un po' più di riservatezza. I nostri colleghi al lavoro, i nostri compagni di scuola. Ti può deludere anche l'azienda, la compagnia con cui lavori, quando un giorno ti dice Dio ti benedica. Arrivederci. Anche i dottori possono deludere quando ti dicono lei ha una malattia incurabile. È vero? Se avete investimenti nel mercato degli stock, non pesce stocco, certamente, ma anche quello può venire meno. Quando c'è stata la grande depressione negli anni 20 negli Stati Uniti, persone si buttavano dai più alti edifici perché non potevano credere che quello che loro speravano era risultato in una distruzione totale. Delusi. Arriverò anche a Hillary. Cristiani ci possono deludere. Più di 60 milioni, vabbè dai, più di 60 milioni di americani erano delusi questa settimana. Incluso la signora Hillary, che per cercare di superare, dicevano i giornalisti, che l'indomani passeggiava il cagnolino che non aveva fatto per un anno e mezzo. Tutti noi possiamo avere delusioni, tutti noi possiamo avere delle previsioni, e queste previsioni che cosa ci fanno? Ci preparano ad avere un certo risultato, e quando quel certo risultato non avviene siamo delusi. E la delusione cosa fa? Ci porta anche alla disperazione. Parliamo di presidenti. Il sesto presidente degli Stati Uniti scrisse: la mia vita è stata spesa in vano e in tante aspirazioni inutili. Sono deluso. Si chiamava Giovanni Quincy Adams. Parliamo di un altro grande leader, si chiamava Alessandro il Grande. Era deluso. Perché sei deluso? Perché non c'ho più terreno da conquistare. Abramo Lincoln, questa mi piace. Quando, prima di diventare gran presidente, cercava di salire al Senato, perse, diciamo, la sconfitta con un altro senatore che si chiamava Douglas. Stephen Douglas gli chiese a dei giornalisti di chiedergli questa domanda: se sei deluso? Sì, sei deluso. E allora come ti senti quando sei deluso? Lincoln disse, uno dei presidenti che ho sempre ammirato nel passato, non l'ho conosciuto personalmente in caso, disse: mi sento un po' come quel ragazzo che si è fatto male il dito grosso del piede e sono troppo grande per piangere e sono veramente in gran dolore per ridere. Avete preso? Era deluso, non sapeva cosa fare. Poi diventa un giorno presidente. Sei deluso tu da qualche cosa nella tua vita? Non disperarti. Quando noi sappiamo di aver fatto delle previsioni errate, finiremo sempre per essere delusi. Questa è la brutta notizia. C'è anche il tipo di delusione che ha a che fare con la privacy della nostra vita. In fondo crediamo che dovrebbe andare così, non lo diciamo apertamente, ma dentro di noi conserviamo questa speranza, tranquillità, che le cose andranno in una certa maniera, saremo delusi. Questo è il tipo di vita che portò questi anziani, così chiamiamo anziani almeno 65 in più secondo i calcoli, che li portò a piangere, a disperarsi, a non capire più cosa stava succedendo. Ma tu perché piangi? Piango perché la casa di Salomone che ho visto ieri era più grande, qua tutto in rovina. Piango perché quello che avevamo forse lo abbiamo in qualche maniera sprecato, era la gioia, la presenza di Dio, il favore di Dio. Piango perché per 50 anni non abbiamo potuto chiedere a Dio di perdonarci. Piango perché per 50 anni non abbiamo potuto fare altro che raccontare ai nostri figli quello che era. Non abbiamo neanche una foto, possiamo solo farglielo vedere con l'immaginazione. Piangono. Ma l'altra generazione era in grande gioia. Hanno ragione loro di vivere nella gioia. Perché? Perché sebbene non hanno visto la gloria del primo tempio, allo stesso tempo erano cresciuti e allevati con l'idea di chiedere a Dio di riportarli, di ristorarli, di rifar fare la strada che riportava a Gerusalemme e ridare la benedizione che avevano perso. Dio è grande in benignità. Se tu ed io siamo mai in qualsiasi delusione, ci sono almeno tre cose che noi vediamo qui. La prima cosa è, cosa fanno? Dal verso 1 dice, appena giunsero, si misero insieme, radunati come un solo uomo, e con Yeshua e Zorobabele cosa fanno? Si misero a costruire l'altare di Dio. Che significa? Significa che la prima cosa che loro capiscono è ristabilire la comunione con Dio, ristabilire il contatto del perdono. Non vale, guarda che abbiamo ricostruito un grande tempio. No, prima di quello ci vuole che io e te siamo legati a Dio, che noi sappiamo che i nostri peccati Lui ce li perdona e Lui ristora la nostra vita. Anche per noi cristiani oggi c'è una maniera di ritornare all'altare. Ecco perché a volte ci sono anche degli appelli. Oh, all'altare, che significa? Significa simbolicamente ci avviciniamo a un altare, ma quello è solo simbolicamente, perché significa qualcosa di molto più importante. Significa ritornare ad avere una più forte relazione con Dio, dove sentiamo il suo perdono, sentiamo la sua benedizione. Altrimenti saremo un po' lì a piangere e a sempre con un viso lungo, un muso lungo, una purtroppo sono cristiano. Saremo sempre così se viviamo nel passato. Anche i nostri sbagli devono essere portati all'altare. Quale altare? Non più un altare che io e te possiamo fare come Zorobabele e Yeshua. No, ma è l'altare del Cristo Gesù, e si chiama il Calvario. Ecco perché l'Apostolo Paolo, scrivendo anche ai Corinti, dice: prima di accostarvi alla cena del Signore, lo faremo domenica prossima, esaminiamo noi stessi. E quando noi siamo pronti ad esaminare noi stessi, se c'è qualcosa, diciamo: Signore, con il sangue prezioso, non di agnelli o altri animali, lavami col tuo sangue. E Lui ci rende degni. Si inizia di là, ristorare la nostra vita. Poi cosa fanno? Dice che iniziano subito con l'altare a fare i sacrifici di mattina e di sera. Questo ci dicono dell'ininterrotta comunione con Dio. Non può essere interrotta. Poi festeggiano la festa dei tabernacoli o delle capanne, poi offrono gli olocausti che dovevano essere consumati fino alla fine, cioè fin quando tu c'hai forza, continua a offrire al Signore la tua vita, i nuovi luni. Ogni volta che si iniziava un nuovo periodo dell'anno, anche lì c'era un nuovo sacrificio. Noi spesso lo facciamo simbolicamente, magari quando inizia un nuovo anno ci mettiamo davanti al Signore, preghiamo, ci raccomandiamo al Signore, ma ritorniamo sempre all'altare di Cristo Gesù. Costoro mi sorprendono perché non aspettano che l'intero tempio sia costruito. A volte ci sono quelli che pensano in questa maniera. Non era stato per niente costruito, ma la cosa importante era stabilire la priorità. Cosa è più importante nella tua vita? Fare qualcosa che parla della benedizione di Dio su di te o della tua relazione con Dio ristorata? Non andare mai a letto se non prima la tua relazione con Dio è ristorata. Mi piace che costoro iniziano subito. Se non c'è l'adorazione, non c'è la protezione divina, non c'è il perdono, non c'è quella comunione con Dio. La mia disobbedienza mi ha portato lontano dall'altare e ha rotto la mia comunione con Dio. E quando noi facciamo questo e permettiamo all'altare della nostra consacrazione di essere allontanato da noi, la nostra vita inizia ad avere gravi difficoltà. La nostra vita senza Dio non fa nessun senso. Non ha nessun significato. Questo anche significa se siamo stati catturati e allontanati tanto da rompere la comunione con Dio, la nostra vita deve ritornare a Cristo, al Calvario. Cristo è tutto. Stamattina sentivo il fratello Giovanni, qual è il tema centrale della parola di Dio? È Cristo Gesù, perché in Cristo Gesù nasciamo, siamo creati, siamo ristorati, siamo perdonati, siamo chiamati al servizio, siamo mandati nel servizio, siamo utilizzati nel servizio. Cristo c'entra in tutte le cose della nostra vita. E se tu ed io abbiamo avuto qualche delusione per qualche sbaglio mio, tuo, degli altri, non importa, stabilisci la tua priorità, rientra in comunione con Dio. Anche noi a volte possiamo trovarci in questa stessa difficoltà, abbiamo bisogno di considerare un nuovo inizio. Non mi piace usare la parola ridedicarmi al Signore, perché poi ci sono quelli che si ridedicano ogni secondo mese dell'anno. Dedichiamoci al Signore. Ma se abbiamo perso quello e vogliamo essere ristorati, ritorniamo al Signore. Dio è grande. Mai Michea, capitolo 7, verso 18. C'è un verso particolare che ci fa veramente comprendere questa realtà dell'amore, della grazia e della misericordia di Dio. Quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare, diciamolo bene, dai, 50 anni di lotta, di esilio, però c'è un tempo quando Dio dice basta. E stavolta Israele impara a vivere, questa volta inizia a fare le cose che sono giuste. Però c'è un secondo punto, vi siete stancati? Mi piace quello dell'obbedienza, una nuova obbedienza. Dice che dopo aver fatto l'altare e aver ristabilito la relazione con Dio, iniziano a fondare, rimettere, piazzare di nuovo, che cosa? Le fondamenta del Tempio. È importante questo. Questo significa che dovevano fare un enorme, non era più fare un altare. L'altare era molto più facile, ma rifare il tempio tutto era una cosa quasi impossibile. Dovevano letteralmente ritogliere tutte le macerie, piazzare tutto per bene, scavare, fare tutto, chissà quanti alberi e radici c'erano in quella fossa che ormai dopo 50 anni si erano ben stabiliti, hanno dovuto togliere tutte le sterpaglie, hanno dovuto togliere tutte le macerie, le pietre o i mattoni che c'erano e si sono messi con tutto il cuore, ancora una volta mi piace leggere, come un uomo solo. Fratelli, quello che facciamo deve essere fatto in armonia. Se non c'è l'unità di un uomo solo, saremo in grande difficoltà. E sono colpito da due fattori molto molto importanti. Il primo è che loro si consacrarono al Signore secondo i dettagli che trovano al secondo verso, cioè dopo 1000 anni vanno a riprendere la legge mosaica e si vogliono assicurare che stanno facendo secondo quello che Dio aveva ordinato, come scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. La parola di Dio non viene mai meno. Loro si consacrano secondo la legge e al verso 4 la stessa cosa, celebrarono la festa dei secondo quanto è scritto. La loro vera fondamenta non erano le pietre che stavano mettendo, il loro vero fondamento era la parola di Dio. Non deviarti dalla parola di Dio. Un nuovo inizio significa ristabilire comunione e fermare i nostri piedi sulla parola di Dio. È una cosa che abbiamo forse imparato immediatamente, ma è importante. Perché? Perché quando noi stabiliamo o ristabiliamo la nostra vita, stiamo dando priorità alla parola di Dio di guidarci. Ah beh, ormai sai, sono passati 1000 anni, che vuoi? Mosè, con tanto di rispetto e tanto di cappello, però 1000 anni sono passati, ormai noi abbiamo nuove generazioni che vengono da Babilonia e tutte queste cose. No. Lì è stato il problema. Ci siamo allontanati dalla parola di Dio, ecco perché piangiamo. Ci siamo allontanati dalla parola di Dio, ecco perché siamo andati in disobbedienza. Ci siamo allontanati dalla parola di Dio, ecco perché siamo andati a finire in esilio. Dio ha utilizzato pure i re babilonesi per portarci lontano dalla benedizione. E Dio diceva, aspetta, siccome io voglio usare misericordia, vi voglio riportare. Ma spero che avete imparato la vostra lezione. Che bello quando il Signore ci dà delle lezioni amorevole e ci riporta sulla buona strada. Vi è mai successo a voi? A me è successo. Sì, ma come avete fatto? Ah, due, c'ho un compagno, tre, quattro, cinque. Succederà a tutti. Abbiamo bisogno di ritornare alla parola di Dio. Poi, l'altra cosa che mi colpisce è questo. Che in quel verso dice, loro costruirono e misero le fondamenta, nonostante c'era in loro paura. Perché c'era paura? Perché sapevano che stavano costruendo, sì, in una terra che Dio aveva dato loro, ma che era piena di nemici. Lo leggiamo proprio qui. Sebbene temessero i popoli delle terre vicine. Sapete, tante volte noi abbiamo l'idea che costruire, sacrificare, ritornare alla parola di Dio, rifare l'altare, rimettere le basi solide, lo dobbiamo fare quando tutto è calmo, quando tutto è favorevole, quando tutto adesso posso iniziare a fare le cose come si devono fare. I nemici ci sono e ci saranno sempre. Cercheranno di scoraggiarci, di attaccarci, di farci perdere, diciamo, tutto quello che abbiamo in cuore di fare. I nemici ci saranno sempre, però amo vedere questi esiliati che ritornano e dicono no, stavolta non mi prendi più in giro a Satana, stavolta ci dico no, questa volta voglio ristorare la mia relazione con Dio e voglio costruire l'altare, ma anche porre le fondamenta. Ah, ma aspetta, aspettiamo, chissà, un altro anno gli nemici cercheranno di calmarsi. Il tuo nemico non si calmerà mai, ma il tuo amico sarà sempre pronto ad aiutarti. Il mondo è molto contrario alla nostra vita e noi spesso temiamo cose che possono accadere. E mi domando, non alzate la mano, ma c'hai tu la tua paura? Qual è? Non fermare il tuo impegno di relazione con Dio e di stabilità di fondamenta, anche se hai paura. Dio onora la tua fede. Dio onora la nostra fede. Perché questa è veramente fede. Sì, sì, iniziarono a fare tutto quello che bisognava fare. 50 anni di abbandono e di trascuratezza, fatto sotto gli occhi dei nemici, ma determinati a non sbagliare più. Non permettere mai che il tuo scoraggiamento ti fermi. Sapete, vi sono a volte persone che amano stare attorno a un tavolo o accovacciati in un salotto e pensare, sognare grandi cose. Poi vi sono quelli che non hanno il senso del sogno e guardano una piccola cosa e dicono, facciamola. Vi fu un pastore una volta che disse proprio queste testuali parole: il nostro più piccolo atto di obbedienza è più grande delle grandi intenzioni. Noi vogliamo a volte pensare di fare chissà che cosa, ma loro ci mostrano che un piccolo atto di obbedienza valeva di più. Ecco perché la storia, anni dopo, ci insegna che il tempio di Zorobabele era 2 volte più grande di quello di Salomone. Che voglio dire? Nella nostra vita, dopo aver ristorato la nostra comunione con Dio attraverso Cristo Gesù e attraverso l'obbedienza alla determinazione di ciò che è importante stabilire nella nostra vita, è importante fare piccoli passi. Dio non ci richiede di fare chissà che cosa. Dio ci chiede di essere obbedienti al primo piccolo passo, perché quando Dio vede la nostra obbedienza e fedeltà nelle piccole cose, ci affiderà anche quelle più grandi, ci permetterà di fare veramente dei grandi progetti. Iniziamo a essere fedeli nelle cose che Dio già ci ha dato, perché se non siamo capaci di gestire e di essere fedeli nella nostra vita, i piccoli passi che dovremmo fare oggi, come pensiamo di fare chissà quali grandi passi domani? Mi capite? Dite così. Sì, amen. Il popolo di Israele stavolta ci insegna, tante volte è preso di mira per l'infedeltà, l'incredulità, la mancanza di fede. Ma perché a volte, io mi domando, queste lezioni, queste nozioni che Dio ci ha dato a loro, non potevano essere seguite 50 anni prima o 150 anni prima? Mostra la nostra debolezza. A volte noi non siamo diversi da loro. Prima di imparare qualche lezione, almeno a me è successo, forse non a voi, dobbiamo passare qualche esilio, qualche dispiacere, qualcosa che passiamo il tritacarne, attraverso il tritacarne, e dopo ne usciamo fuori. E iniziamo a dire, Signore, avevo sentito parlare di te, adesso ti ho visto, adesso ti conosco meglio. Il Signore non viene meno. Se tu senti la mano di Dio, se tu senti anche la disciplina del Signore, non ti preoccupare. Sai perché? Forse non ci credi, ma è la verità. È perché Dio ci ama. È perché Dio ci ama. E la terza cosa, e poi completo, ti puoi girare alla persona accanto e gli dice: sta finendo. Ci hai creduto? La terza cosa che vedo nel passo è questa, una nuova priorità. Dice al verso 10 e 11 che con tutti i sacerdoti nei paramenti si misero a lodare il Signore. Quando? Quando dedicarono il Tempio? No. Dice: ma fratello, aspetta, finiamo il Tempio prima e poi facciamo il culto di dedicazione. No. Avevano appena posto le prime fondamenta, fermano i lavori, chiamano tutti: venite qui, portate i paramenti sacri, portate le trombe, portate le cetre, portate i cimbali, festa. Perché? Perché noi stiamo celebrando, sebbene non lo vediamo, il nostro futuro di gloria con Dio. Mi piace questo, a me mi dà tanta forza. Risoluti a lodare il Signore. E vedete che viene descritta qui da Esdra questa bella visione, così intensa, così piena di commozione, e centrata su Dio. Dio qua, Dio là, Dio è buono. Non hanno detto: noi siamo bravi, e neanche hanno detto: hai visto cosa abbiamo fatto con l'aiuto di Dio? Anche se in qualche maniera lo potevano dire, ma hanno detto: Dio ha fatto tutto, ci hanno dato tutto il credito a Dio. Oh sì, quando passiamo per l'esilio ci umilia, ma ci fa un sacco bene. Ci umilia, ma ci dà tanta forza. Ci fa rivolgere al Signore e ci fa arrendere a Lui e dare a Lui tutta, 100% della gloria. Oh, mi piace questo. Ma fratello, ora li devi chiamare sti sacerdoti. Perché dobbiamo fare adesso un culto? Dio riceve la lode. Questo era il loro culto. Mi piace così tanto. Cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore perché Egli è buono. La sua bontà verso Israele dura in eterno. Questo è quello che succede nella tua e nella mia vita. Quando noi non aspettiamo che tutte le cose sono a posto, c'è il lavoro, i bambini, la scuola, questo, quello e quello, è vero, fratello? Non c'ho tempo per leggere la Bibbia, non c'ho tempo per fare quell'altro. Appena tutto è sistemato, il lavoro è fatto, i bambini sono cresciuti, sposati, sani e vaccinati, allora mi metterò a lodare e a servire il Signore. Non funziona così. Fermati. Fermati, perché la tua fede ha bisogno di essere edificata. Quando tu inizi a lodare il Signore, anche se non vedi il Tempio già finito e costruito, tu hai già un atto di fede a Dio. La gioia del Signore è la tua forza, e inizi a lodare il Signore. Sì, tutti quanti stavano là, dai più grandi ai più piccoli, tutti quanti, sacerdoti e non sacerdoti. Quando si celebra il culto al Signore, si dà lode a Dio con tutto il nostro cuore, e la gioia del Signore diventa la nostra forza, e quello è un atto di fede che testimonia. Oggi non vedo un tempio, ma lo vedo con gli occhi della fede, con la visione che Dio ci dà. Perché? Perché Dio vuole fare cose grandi per noi. La sua misericordia è la cosa che si identifica con Dio. Non dice: no, hai voluto la bicicletta? No. Hai capito dove ti trovi? No. Io dice: voglio dimenticare tutto. Mi piace pensare a Dio che soffre di Alzheimer. quando pensa ai nostri peccati, gioia, lui soffre di dimenticanza, perché pensa che se ci vede all'altare, dove abbiamo ristabilito la nostra comunione con Dio, lui ci vede puri. Si mette gli occhiali. Questi occhiali sono gli occhiali di Cristo Gesù. Sono lavati con il sangue di Cristo. E tu ed io appariamo davanti a Lui come se non abbiamo mai peccato. Ristabilire la nostra, il nostro altare. Subito. Ristabilire il nostro altare. È la prima cosa. E poi continuare a far sì che riponiamo le fondamenta delle priorità al posto giusto, secondo la legge, secondo Mosè, secondo la parola di Dio. E la terza cosa, pigliate una pausa e loda il Signore. E inchiniamo i nostri capi.